Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/IT, sezione programmi, giornale radio.
Oggi si ricorda il martire Mustafa Chamran. Iran su mosse militari di Israele con regimi arabi, segno della disperazione. Governo Raisi, sussidi per 1 miliardo 500 milioni di dollari per oltre 23 milioni di famiglie. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 21 giugno 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Per chi vuole ricevere le programmazioni di Radio Italia in format audio basta andare sul sito parstoday.com/IT e per chi vuole scriverci il nostro indirizzo mail radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Oggi si celebra il 41esimo anniversario del martire, il professore nonché il comandante iraniano Mustafa Chamran. Era il primo ministro della difesa dell'Iran dopo la vittoria della rivoluzione islamica del 1979. Nato nel 1932, Chamran era un membro del Parlamento Majlis iraniano, nonché comandante proprio durante la guerra imposta dall'Iraq di Saddam Hussein all'Iran. Chamran lasciò la sua carriera accademica come scienziato professore presso l'Università della California per aiutare i movimenti islamici in Palestina, Libano e Egitto. Ebbe un ruolo determinante anche nella battaglia del popolo iraniano contro il regime monarchico filoamericano della dinastia Pahlavi. Il suo martirio nel giugno 1981, dopo essere stato colpito da proiettili di granate a Dehlavi, una regione nella provincia meridionale iraniana del Khuzestan, durante appunto gli anni della sacra difesa. Un alto comandante militare iraniano afferma che le mosse militari congiunte dell'entità sionista in collaborazione con un certo numero di paesi arabi nella regione sono dovute alla disperazione di questo regime. Abul Fazl Shekarchi, portavoce delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, ha fatto le osservazioni dopo che il ministro degli affari militari del regime sionista, Benny Gantz, ministro della guerra, ha affermato che Tel Aviv sta costruendo un'alleanza regionale di difesa aerea sponsorizzata dagli Stati Uniti in collaborazione con alcuni stati arabi regionali per sventare ciò che Gantz ha definito come gli attacchi dell'Iran. La ragione principale dietro questa misura, ha detto ancora il funzionario iraniano, è semplicemente la disperazione di Israele. La collaborazione militare tra il regime sionista e alcuni regimi arabi è perché gli stessi funzionari sionisti hanno cominciato a riconoscere l'imminente fine di questo regime criminale. Il governo del presidente Raisi ha concesso sussidi in contanti per un valore di circa 1 miliardo 500 milioni di dollari ad oltre 23 milioni di famiglie iraniane come parte degli sforzi per attutire gli shock che potrebbero essere causati dall'aumento dei prezzi dei beni di consumo. La banca centrale iraniana, Banca Markazi, ha dichiarato la scorsa settimana che le banche private statali hanno depositato circa 400 trilioni di rial di contanti su conti delle famiglie. La banca centrale ha inoltre affermato che il denaro rimarrà bloccato nei conti fino a quando un annuncio da parte del governo non consentirà i prelievi. Le autorità governative hanno affermato che oltre 27 milioni di iraniani tratterebbero vantaggio dal nuovo sistema di cassa, che prevede un pagamento mensile di 3 fino a 4 milioni di rial, circa 10-15 dollari a ciascun individuo. Il governo italiano, cambiamo pagina, alla prova del voto sulla risoluzione di maggioranza sull'Ucraina. Il premier Mario Draghi è atteso in Senato per riferire al Parlamento in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. I partiti di maggioranza stanno lavorando ad una mozione per evitare un testo bandiera del Movimento 5 Stelle su Ucraina. Draghi ribadirà il convinto sostegno dell'Italia all'Ucraina e la collaborazione internazionale atlantista ed europeista del bel paese, ma le acque della maggioranza sono agitate, un'intesa ancora non c'è. Si punta ad una mozione unitaria dei partiti che sostengono il governo, evitando un test bandiera Movimento 5 Stelle. Una ventina di morti e feriti tra soldati civili siriani, il bilancio dell'ennesimo attacco terroristico in questo paese, avvenuto contro un bus nel nord della Siria. Almeno 15 soldati sono rimasti uccisi, altre 3 militari feriti in un attentato messo a segno dall'organizzazione terroristica Daesh e ISIS nella città nord-orientale di Raqqa. Secondo l'agenzia ufficiale siriana Sana'a, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi a fronte di diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Il Ministero della Difesa cinese ha annunciato di aver condotto con successo un test missilistico antibalistico. Il missile è stato testato all'interno dei confini cinesi. La prova è di natura difensiva e non è mirata contro alcun paese, ha fatto sapere il Ministero. Anche se è chiaro che questi esperimenti sono condotti a causa della politica aggressiva ed espansionistica degli Stati Uniti, soprattutto dell'amministrazione Joe Biden, che vuole consolidare il dominio degli Stati Uniti nel mondo, incontrando l'opposizione di paesi indipendenti come Iran, Russia, Cina e Corea del Nord, con il solo appoggio dell'Unione Europea, in particolare di alcuni suoi leader. La Russia ha promesso che proseguirà regolarmente le forniture di gas in Ucraina e che Gazprom adempirà ai suoi obblighi contrattuali nei confronti di Budapest. Lo ha affermato il ministro degli esteri ungherese in un'intervista all'emittente radiofonica pubblica, aggiungendo che le forniture di gas russo, vengono effettuate secondo i tempi previsti dal contratto. Il primo ministro dei Paesi Bassi, stiamo parlando dell'Olanda, Mark Rutte, si è formalmente scusato con i soldati olandesi che nel 1995 fecero parte della cosiddetta missione di pace delle Nazioni Unite in ex Jugoslavia e non riuscirono a difendere i civili bosniaci musulmani che sono stati massacrati proprio nella città Srebrenica da soldati paramilitari dell'esercito serbo di Bosnia. Alcune parole non sono ancora state dette, mi scuso a nome del governo olandese con tutte le donne e gli uomini dei battaglioni e con le persone che non possono essere qui oggi. È in un certo senso un insulto proprio malvagità da parte del politico olandese ai danni dei musulmani bosniaci contro una ferita ancora aperta. Vi dico soltanto che nell'estate 1995 l'esercito serbo, comandato dal generale Ratko Mladic, avviò una campagna di rastrellamenti ai danni dei musulmani in Bosnia, nella zona del paese più vicina ai confini serbo-sudorientali. Quella fase delle guerre jugoslave stava per finire e nell'area intorno a Srebrenica si combatteva da 3 anni. A inizio luglio i serbi erano entrati in città e, rassicurando in pubblico la popolazione locale, avevano però iniziato a dividere gli uomini in età militare da donne, bambini e anziani, apparentemente per interrogarli. I massacri iniziarono già allora e nel frattempo migliaia di civili si rifugiarono in una vicina base assegnata ai militari olandesi, caschi blu dell'ONU, che però erano in minoranza e scarsamente equipaggiati e non poterono fare molto per impedire ai serbi di continuare con i loro piani. Dal 12 luglio in poi più di 8.000 musulmani bosniaci vennero uccisi nel peggior massacro avvenuto in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quella dei soldati olandesi fu più la negligenza e l'indifferenza assoluta nei confronti dei civili inermi di fronte ad un'armata assettata di sangue, quella della Serbia. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Elezioni in Francia, la bocciatura di Macron. Il voto delle ultime recenti elezioni politiche in Francia è stato in larga misura una bocciatura dell'agenda antisociale di Macron, già bersaglio di scioperi e proteste in queste settimane, basata su iniziative come l'aumento dell'età pensionabile, i tagli al welfare e l'incremento delle tasse universitarie. Ciò nonostante, subito dopo la chiusura delle urne e la diffusione dei primi risultati, esponenti del governo hanno promesso di proseguire sulla strada della riforma. L'ex ministro della Salute, Véran Olivier, ha detto ad esempio alla rete TF1 che la coalizione del presidente troverà i voti necessari in Parlamento per implementare al più presto le misure allo studio. Il successo nelle presidenziali in Francia produce quasi sempre un effetto positivo per il partito del candidato vincente, che infatti, quando le elezioni parlamentari si tengono di lì a poche settimane, si assicura solitamente la maggioranza assoluta per governare in autonomia. Ciò non è invece accaduto questa domenica per la coalizione Insieme del presidente Macron, la cui popolarità è crollata sotto il peso di una situazione economica e sociale in rapido deterioramento, spingendo per contro verso risultati inaspettati o comunque ampiamente soddisfacenti sia l'alleanza di centro-sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon sia l'estrema destra di Marine Le Pen. L'ultima volta che un presidente francese appena eletto ha mancato la maggioranza assoluta nel voto per l'Assemblea nazionale immediatamente successivo è stata nel 1988. Per Macron già le presidenziali di aprile erano state tutto fuorché trionfali. Nonostante la rielezione, più che l'entusiasmo suscitato dal presidente in carica, era prevalsa la scelta del male minore, il rifiuto di votare per una candidata legata al neofascismo.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte dei Seleucidi e Parti. L'architettura arsacide non ha una grande varietà di forme e tipologie di costruzione e i suoi edifici erano molto comuni. Si direbbe che conoscessero un solo tipo di soffitto a volta e per dare magnificenza ai loro edifici utilizzarono l'ivan, mutandolo dai predecessori. L'origine dell'ivan non è nota, ma quello che è chiaro è che si tratta di un elemento architettonico iranico diffuso in Iran a partire dalle regioni orientali, il quale si diffuse poi in tutti i paesi musulmani dopo l'islamizzazione dell'Iran. Queste alte ampie volte che vediamo sulle facciate degli edifici costituivano un elemento ornamentale della corte sassanide e poi nel periodo islamico delle madrasa, delle moschee, dei caravanserrali e dei palazzi. Questi alti ivan ornamentali del periodo arsacide non vennero costruiti ad ovest e ad est, poiché il più antico di essi è quello del palazzo di Ardeshir a Firuzabad, cioè almeno due secoli prima del palazzo di Assur, e nell'ipotesi che l'architettura del palazzo di Firuzabad sia effettivamente arsacide. La forma originaria del palazzo di Hatra era caratterizzata inizialmente dalla presenza di due grandi ivan a due piani, divisi su entrambi i lati da due piccoli archi. Successivamente furono aggiunti altri due grandi ivan, così che l'edificio venne fornito di una lunga facciata dotata di quattro ivan. Dietro al primo ivan e adiacente ad esso fu eretta una sala rettangolare con soffitto a botte. Questo primo modello di edificio si diffuse in modo significativo assumendo la forma di un parallelepipedo sormontato da una cupola con un grande ivan in funzione di ingresso. A Hatra ci sono altri palazzi più piccoli e abitazioni private meno importanti. Uno di essi è formato da un ampio ivan sulla parte frontale e stanze che si aprono su tre dei suoi lati. In un altro edificio le stanze sono disposte sui suoi due lati. Un altro edificio presenta tre ivan, uno accanto all'altro, con stanze dietro ciascun di essi. Il quarto edificio è formato da tre ivan in fila, davanti ai quali sorgono degli archi colonnati. Ancora un altro edificio presenta un ivan con stanze da una sola parte e con di fronte una sala ipostila di stile greco. Il palazzo arsacide di Assur è un esempio di composizione con gli ivan che nel periodo islamico diverrà molto diffuso e interessante con nome di Shabestane Murabashekl. quattro Ivan che si aprono intorno a un cortile quadrangolare che diverrà la forma più comune delle moschee, delle scuole e dei caravanserali. Senza dubbio, questo stile architettonico, sebbene presente anche nell'architettura assiro-arsacide, è originaria dell'Iran orientale. I palazzi Ghaznavidi prima e Selgiuchidi poi vennero costruiti su questo modello ed è all'apice del periodo Selgiuchide che questo stile superò i confini dell'Iran e si diffuse in Egitto e da là altrove. Perciò l'Ivan si diffuse in Mesopotamia dal Khorasan nel periodo Arsacide e poi nel periodo islamico l'Ivan d'ingresso degli Shabestan, dei mausolei, dei palazzi, ad esempio quello di Firuzabad, della grande madrasa Nezamie, che ha uno stile particolare e straordinario, ebbero un ruolo di primo piano nell'architettura iraniana. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana. Thank you.